La contessa di Salasco di Maria Delfina Tommasini, editore Piume. Il travaglio era stato doloroso. La contessa madre aveva avuto solo la forza di lanciare uno sguardo distratto alla bimba, come a dire: tutta questa fatica per una femmina. Mentre la piccola in braccio alla levatrice emetteva il primo urlo. Eravamo nel 1830, il giorno e il mese non si sono mai saputi, ma secondo me la bimba era nata nel mese di agosto, sotto il segno del leone, il giorno 3, numero speciale come tutti i numeri primi. Venne battezzata con il nome di Maria, Luisa, Alessandra, Flavia, Canera di Salasco. Il padre poi dimostrò ancor meno interesse alla sua nascita. Rientrato da una missione in prossimità del parto, solo perché il sesto della nascitura era un'incognita, irruppe nella stanza della primipara e ne riuscì subito dopo bofonchiando rammaricato. Una femmina, bah, solo grattacapi. Il poveretto non poteva certo immaginare di quale portata sarebbero stati. Non fu questo il suo commento quando dopo poco tempo arrivarono a distanza di poco più di un anno due figli maschi, Umberto ed Edoardo. Comunque Maria, pur se femmina, per un breve periodo fu la primogenita e godette di questo stato. La sua tutela fu data alla madre, una donna istruita, non amante delle dolcinerie e il cui spirito libero era stato ingabbiato nelle crinoline. Il regalo che la bimba chiese al compimento del sesto anno fu un pony. Aveva una passione innata per tutti gli animali, ma in particolare per i cavalli. Nelle stalle di Pinerolo ve ne erano di bellissimi, con manti lucenti, sempre strigliati a dovere e con folte criniere. Imparò a cavalcare proprio sul pony, ma dovette farlo alla mazzone. Era pur sempre una donna, anche se ancora così piccola. Il regalo più brutto lo ricevette dopo aver soffiato sulle candeline, una bambola di porcellana. «Maria, guarda, è bellissima, ha gli occhi neri proprio come i tuoi», recitò la zia pensando di averla fatta felice. «Sapete dove la mise?» «Nelle scuderie, sepolta sotto il fieno, sperando in qualche zoccolata di uno dei cavalli». Il regalo di Giovanni, il figlio del fattore, quello sì che le piacque, una spada di legno. Quando riusciva a eclissarsi dagli sguardi della governante Beatrice, sgattaiolava in cortile e facevano dei bellissimi duelli. «Signorina Maria, deve aprire l'ombrellino, non sta bene esporsi al sole. Le dame hanno tutte la carnagione bianco latte», la rimproverava. Insopportabile. Un'altra cosa che le piaceva fare era correre, sentire i muscoli delle gambe tendersi e allungarsi, spingere oltre i limiti del suo corpo atletico. E così, sempre con Giovanni, faceva una gara chi arrivava prima alla fontana o al cancellone dell'ingresso. E il più delle volte era lei a vincere, quasi senza fatica, mentre il ragazzo, anche quando arrivava primo, giungeva sempre senza fiato. «Contessina, contessina, si fermi! Non è una cosa che si fa!» le urlava dietro ansimando Beatrice, cercando inutilmente di raggiungerla. «Guardi che riferisca alla sua contessa madre!» La bimba, per niente intemorita, con impertinenza, le faceva marameo con la mano e aumentava la falcata. Le piaceva poi rintanarsi nella biblioteca del padre, dove gli scaffali erano pieni di libri sulla guerra. Li lesse tutti. Sapeva di strategia militare, di armamenti, non le ci volle molto a rendersi conto che non solo oltre le gonne delle donne c'era di più, ma anche oltre il Piemonte. Cresceva alta e con un fisico atletico. Aveva due occhi neri e vivace, un portamento fiero, a volte aggressivo. Non era certo lei quella che si piegava. Le coetanee la annoiavano a morte. «Maria, hai visto Manfredi, il figlio del duca? Che bel ragazzo!» sospirava la marchesina Adelaide. «Maria, non vedo l'ora di sposarmi e sono certa che mi innamorerò dell'uomo che sceglierà mio padre per me», sussurrava la duchessina. «Comunque, se anche così non fosse, avrò dei figli, una splendida dimora e organizzerò delle feste bellissime. L'uomo che sceglierà. Io non mi sposerò mai con un uomo che non mi garba, semmai mi sposerò», diceva con tono grintoso e se ne andava lasciandole lì a bocca aperta. Durante l'adolescenza si perfezionò nella sciabola. Con poche lezioni divenne una spadaccina migliore dei fratelli e di questo il padre si rammaricava. Così come si rammaricava che proprio la figlia femmina fosse quella dall'intelligenza più acuta. «Bambina mia», le disse una volta la madre, mentre si trovavano nel salotto rosso, «devi stare attenta, non è un mondo per donne il nostro, dobbiamo essere furbe, mantenere le apparenze, che è quello che la società ci richiede, e imparare a saperci muovere bene sotto traccia». Allora non riusciva a capire il senso di quelle parole, ma la madre, che evidentemente ne conosceva il carattere, voleva metterla in guardia, ben sapendo che difficilmente si sarebbe mai abbassata a un compromesso. «Tanto per farvela conoscere un po' meglio. Appena adolescente si prese un'altra libertà, un'audacia per allora. Quando possibile evitava di montare alla Amazzone e, indossati dei pantaloni e un paio di stivaloni, si lanciava in interminabili corse in sella al sorbaio. Cavalcava in arcione, con le gambe divaricate, una vera e propria sconcezza. Era qualche giorno prima di Natale, aveva nevicato tutta la settimana e quella mattina era finalmente uscito il sole. Non le sembrava vero. Accusò un terribile mal di testa per non uscire dalla stanza. E appena la strada fu libera si diresse alla scuderia. Balzò in sella. Brio sembrava che non aspettasse altro che correre. Il vento carezzava in egual misura i suoi capelli neri e la criniera dell'animale. Gli zoccoli affondavano nella neve con un delizioso splash splash, una vera musica per le sue orecchie. Si accorse di essere seguita e fu ben contenta di scoprire che si trattava di Giovanni, che aveva con sé un cestino di frutta, pane, formaggio e una fiaschetta di vino. Si fermarono in un casolare. Ridevano tutte e due contenti, beati, senza alcuna malizia, come sanno fare i giovani di quell'età. Finirono la faschetta e si trovarono sdraiati sulla paglia. A quei tempi era uso comune che i fattori, o i loro giovani figli, dessero i primi insegnamenti alle donne aristocratiche. Giovanni provò a trovare con la lingua la sua bocca, ancora frizzante di vino. Maria non fece alcuna resistenza. Le loro papille gustative si unirono e si piacquero. Lui le sferò i riccioli con la mano mentre la teneva stretta fra le braccia. Maria era inebriata dall'alcol, dal vento, dalla giovane età. E chissà a quale punto nella lezione sarebbero arrivati se, all'improvviso, il rumore delle ruote di una carrozza non li avesse fatti sobbalzare. Era quella della signora madre, di ritorno da una visita in uno degli appezzamenti di famiglia. Riconobbi i cavalli e si fermò. Non disse nulla. Le fece cenno di salire, togliendole dell'erba dal colpetto slacciato. Allontanò con un gesto Giovanni, che con le mani stava torcendosi il cappello e teneva la testa china. E in vista di casa proferì queste parole: «Penso che sia giunto il momento che tu vada a Parigi per completare la tua educazione. Scriverò alla zia Enrichetta». A sentire quelle parole, a Maria svanì tutta la paura. E il fatto che la madre non la guardasse direttamente non le fece scoprire il sorriso che la illuminò. In quel momento aveva cancellato dalla mente Giovanni, ma lo avrebbe maledetto per parecchi giorni a seguire. Ogni qualvolta la pettinatrice le passava il pettine stretto fra i capelli per eliminare i pidocchi, suo ricordo. A lei non era mai piaciuto lasciare le cose a metà, e specialmente quel genere di cose che promettevano così bene. Maria Delfina Tommasini, da Roma. Professione, scrittrice per diletto e lettrice per passione. Età 66 anni. Grazie.